Ci pigliamo un attimino per due capitoli di Osea. Allora, capitolo 10. Le alture crollano, gli steli, gli altari, no? Cioè ciò, anche la nostra idolatria non funziona più, no? È la crisi della mezz'età, no? Di cui parlavamo, no? Cioè, uno ce la fa a raccontarsi nella sua vita una serie di balle fino a una certa età. Poi c'è un punto in cui comunque non ce la fa più, i conti non gli tornano, ma si è perso talmente le parole, i punti di riferimento, le domande, che sta di solito in un guaio infinito, no? E che molto difficilmente, se non ha continuato a esercitare parole e giudizio, riesce a riprendere le fila. Allora c'è proprio questo crescendo. E come, non lo so, no? La mia sensazione è sempre che i primi tre capitoli sono l'adolescenza, no? Quando uno va al primo campo giovanissimi e si innamora perdutamente di questo mondo, no? E poi succede dai capitoli 4 al capitolo 8, è un po' la storia dell'adultità, no? Uno comincia, prima si struttura tutto così, no? Poi comincia a rompersi e si sperde, si confonde, no? Questo capitolo 10 mi pare proprio 35 anni, oddio, adesso cosa faccio, no? Non ho più i sogni di quando ero adolescente, non ho ancora una matura e serena saggezza, no? Mi sono disperso su mille fronti, no? Ho seminato impietà e mi è tutto ingiustizia. Non so se l'immagine vi torna, no? Ed è tempo di cercare il Signore, quello è il tempo di cercare il Signore. Ma è come se questa cosa non si facesse, no? Come se Israele, e noi quando siamo in questa situazione, non avessimo più il coraggio, no? Come spesso succede quando uno ha 40 anni, è un po' in crisi, si è perso per strada perché si era sposato quella donna, non riesce tanto a parlare ai propri figli, non sa più perché amava così tanto la professione che gli pesa molto, no? Però è come se uno dice, cosa fai? Cambi vita a 40 anni, cioè uno su 100, no? Uno su 100 si innamora perdutamente e scappa con la segretaria, no? È un classico, voglio dire, cioè nel senso che uno fa proprio il rovesciamento, no? Tutti quegli altri dicono, vabbè, ormai è andata così, no? Cioè, questa è la moglie, questi sono i figli, questo è il lavoro, che devo fare, no? Che devo fare, no? E allora non si riesce, no? E la conclusione è, all'alba sarà la fine del re di Israele. È buffo, no? Perché nella scrittura la notte è sempre un tempo pericoloso, di nascita, di fecondità, quindi rischioso, no? Di confine tra la vita e la morte, tra il buono e il male, no? La notte è sempre un tempo di grande veglia, di discernimento, di attenzione, no? Ma è sempre un tempo positivo la notte, è il tempo delle grandi semine, no? E invece l'alba è in genere il segnale, tranne che nel caso della risurrezione, è in genere il segno della battaglia perduta, no? del disastro, no? E la risurrezione, che succede all'alba del nuovo giorno, è proprio la grande parola, no? Sulla storia Dio dice che c'è una nuova alba di un giorno che non ha più tramonto, no? Cioè, di una parola definitiva di vittoria, no? Di battaglia campale. Altrimenti c'è sempre tutto l'Antico Testamento, all'alba è la fine di Israele, no? Pensate alla lotta di Giacobbe, no? All'alba lo lasciò. Cioè l'alba è sempre il tempo, come dire, finale, no? E in genere negativo. Ed è molto buffo, perché mi sono chiesta spesso perché nell'immaginario religioso nostro invece funziona esattamente il contrario, no? La notte è negativa e l'alba è positiva, no? E me lo sono chiesto molto, per un verso c'è un tema reale, cioè noi siamo dopo la risurrezione di Gesù Cristo, no? Dunque l'alba è l'alba di Gesù Cristo, no? E la notte non è tanto negativa ma pericolosa, cioè il tempo incerto, no? Il tempo appunto di confine, no? Tra la vita e la morte. Eh? Nel sepolcro, ma non solo, no? È il tempo della visita dell'angelo primogenito di Egitto, è il tempo della nascita di Gesù, è il tempo, tutte le notti, è il tempo del sonno in cui da Adamo nasce Eva, no? È sempre un tempo di fecondità, no? E dunque, come tutte le nascite, il rischio di morire di parto c'è sempre, perché è uno spostamento di equilibri enorme, no? Per cui c'è sempre l'imprevisto, è appena lì dietro l'angolo, perché nella notte non vedi lontano, no? Perché la notte fa sì che non hai percezione distante di quello che sta preparandosi, no? E sicuramente c'è anche un tema borghese, no? Che non c'entra niente col cristianesimo, per cui la notte è pericolosa, invece il giorno no, perché il giorno si lavora, mentre la notte ci si diverte, quindi la notte è pericolosa. Questo non c'entra niente col cristianesimo sicuramente, ma certo che c'è, no? Nel nostro immaginario generale. Ma riflettevo un po' su come funzionano le notti e i giorni, non tanto quelle cronologiche delle 24 ore, ma le notti e i giorni delle nostre stagioni di vita, no? Come noi scalpitiamo nei tempi di oscurità, di notte, no? Il film di ieri sera, no? Il dolore di domani fa parte della felicità di oggi, no? Cioè come noi non vediamo affatto nei tempi di oscurità, tempi di fecondità, o comunque fatichiamo molto, no? E in genere preferiamo la battaglia campale, no? Cioè preferiamo aver deciso e non se ne parla più, no? Anche se la decisione è una sconfitta, no? Ok, e dopodiché c'è questo capitolo 11. Allora, fino qua, no, c'è questo crescendo, l'adolescenza, l'adultità, la crisi della mezz'età, ok? E a questo punto arriva il giudizio, no? Il capitolo 11 è il giudizio di Dio, il giudizio con Esed, il paradigma di tutti i giudizi con Esed possibili. Allora, lo leggo. Pensate, abbiate dentro la testa questa cosa, no? La giovinezza, l'adolescenza, l'innamoramento, l'età adulta, la crisi della mezz'età. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Ritornerà al paese d'Egitto. Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. La spada farà strage nelle loro città, sterminerà i loro figli, demolirà le loro fortezze. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Ma come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira. Allora, il versetto 9 è la chiave di tutto il libro, perché sono Dio e non un uomo. Il giudizio di Dio è, come dire, non cieco. L'Esed non è va tutto bene. Allora c'è quella prima parte, i versetti 1-6, che sono bellissimi, no? Anche di una poesia incredibile, no? Dio madre, assolutamente madre, no? Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio, no? L'esodo, la liberazione. E tutti questi gesti, no? Io insegnavo a Efraim a camminare tenendolo per mano, no? Che te la vedi questa scena di Dio grande grande con questo pupetto piccolo per mano, che c'ha il pannolone che lo sbilancia e cammina incerto, no? Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Allora c'è questo racconto di questa genitorialità di Dio, no? E poi c'è il dato oggettivo, no? L'esame della realtà, no? E ritornerà al paese d'Egitto perché non ha voluto convertirsi. Ancora più duro, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Il giudizio con Esed non è la negazione della realtà, uno ha da saperlo. Dio sa che ha potere. e sa quali strutture di potere mette in atto. E quando arriva al cuore del problema, cioè fa tutta l'analisi per arrivare alla verità, non solo ai sintomi, no? La verità è: chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo, no? Allora, questo è una, non è un sintomo, non è un comportamento, non è hanno bruciato gli idoli, si sono prostituiti, hanno chiamato cavalle e cavaliere, no? Che sono i sintomi, no? È il cuore, no? È il problema è che costoro non sanno sollevare lo sguardo. Se avete tempo e voglia, una delle cose divertenti, veramente belle da fare sulla scrittura, è una fiche di ricerca su sollevare lo sguardo, no? O comunque guardare, rivolgersi, voltarsi, eccetera, no? Il metodo è quello di cui abbiamo già parlato tante volte. Uno comincia da Genesi 1:1, legge tutta la scrittura di fila senza pensarci troppo, senza farli a meditare, e scrive su un quadernetto tutti i versetti che riguardano, per esempio in questo caso, sollevare lo sguardo, voltarsi, girarsi, guardare, no? E alla fine avrà un quadernetto con un po' di pagine scritte e se li legge tutti di fila, no? E scopre improvvisamente che c'è una logica, no? Che c'è un tema, no? Che c'è una portata di questo tema. Se pigliate, non so, solo per dirvi un testo conosciuto, Atti 3, il miracolo dello storpio, no? Quando c'è tutto il gioco di sguardi tra Pietro, Giovanni e lo storpio, no? Se pigliate Giovanni 20, la Maddalena e l'apparizione del risorto, no? Che la Maddalena continua a voltarsi, non so se avete mai letto con attenzione, ma di fatto è come se facesse un giro e mezzo su se stessa, nel senso che si volta sempre, no? E apparentemente, almeno dal racconto, Gesù non si muove, no? E allora non capisci perché, per parlare con lui, a ogni frase deve voltarsi, no? Allora uno scopre improvvisamente che c'è una questione, no, su questo, cioè che voltarsi, alzare lo sguardo, guardare, eccetera, è il segno del, noi diremmo in termini moderni, di decentrarsi, è il contrario del narcisismo. Guardare altrove è, come dire, buttare lo zaino oltre lo steccato, nel senso che uno dal momento in cui guarda altrove, alza lo sguardo, si volta, eccetera, è catturato da un punto, da un baricentro che è altrove rispetto al luogo dove lui è adesso, no? Questo è il meccanismo della salvezza, no? Quando diciamo tante volte, la salvezza è l'esperienza che noi non siamo tutti lì e solo lì dove siamo, no? Per salvare bisogna guardare altrove. Per questo si dice: guardate a me, sarete raggianti. Per questo si dice che il Signore è stato innalzato in Giovanni 3, no? Sarò innalzato sulla croce, guarderanno a me, no? Chi guarderà a me sarà salvo, no? Perché veramente guardare è questo movimento di decentramento, no? E tu sei catturato da un centro di gravità che è fuori di te e che in qualche modo ti sposta. Quello che Dio dice è: chiamati a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Nessuno sa buttare se stesso in un centro di gravità altrove rispetto a sé, a dove è in quel momento. E questo è il problema per cui si diventa idolatri, prostituzione, per cui c'è la prostituzione, per cui ci si fida di carri, cavalli e cavalieri, no? Perché ciascuno di noi in fondo sulla propria vita l'unico giudizio che ha è la prima parte, no? Il giudizio oggettivo, e condanna se stesso a rimanere esattamente lì dov'è. Perché pensa di sé che tutto ciò che dice la sua identità è quello che lui sa di sé in quel momento, che non c'è un'altra. Il giudizio di Sedec, il giudizio oggettivo, è il giudizio che dice, il giudizio narcisistico, cioè che dice di una cosa che essa è tutta lì. Tu non sai scrivere, no? E questo è ciò che dice di te, no? Tu sei il tuo non saper scrivere. L'esperienza della salvezza è guardare in alto, buttare se stessi su un centro di gravità in cui confido che c'è una parte di me che sa scrivere, che ancora non ho trovato. Per questo ti dicevo prima, no? Il discorso sull'assenza di biblioteca è una squisita espressione di idolatria, no? L'esperienza della salvezza, la buona notizia è che tu puoi guardare a lui. e guardando a lui ti viene restituito il tuo nome, come nell'apparizione di Giovanni 20, no? Maria. Tu vieni restituito a te stesso, decentrato, cioè con quello di te che ancora non sapevi, che ti viene dato come novità dal di fuori, ma che è la tua vera identità, no? Che tu scopri come tuo. E allora su questo, su questa constatazione di qual è l'origine del male di Israele, l'Ezed può funzionare, no? Come potrai abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrai trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si commuove dentro di me. Qui non è un problema di sentimentalismo, no? Questo testo è anche bello poeticamente, commuove, ma non è che Dio è un sentimentalone, che in fondo gliene fai di cotte e di crude, poi tanto lui si commuove, no? Un padre babbalone che in fondo poi lo compri con un sorriso, no? Non è questa la questione. La questione è che Dio sa, sa bene, no? Che se l'unica cosa che lui dice di noi è che non sappiamo guardare in alto e dunque siamo tutti lì, noi siamo perduti, perché non potremo mai fare altro, no? E allora dice: non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non un uomo. Questo versetto è bellissimo, assolutamente bellissimo. E mi chiedo quante volte, quando io esercito un giudizio su di me o sugli altri, mi ricordo di concluderlo dicendo: perché sono un uomo e non sono Dio. Dunque, per esempio, il mio giudizio di Ezed è rovesciato rispetto a quello di Dio, perché il mio giudizio di Ezed è: dove posso guardare, poiché sono un uomo e non sono Dio? E non: guardate a me, perché sono Dio e non sono un uomo.